Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Sono le 18.41, buonasera gentili ascoltatori collegati come di consueto sulle onde di Radio Tua, la vostra radio preferita, la radio della città che vi terrà compagnia con il classico appuntamento nostalgico dedicato alla Marcord, perché Correva l'anno è un'appendice di Punto Biancorosso. Non ci concentreremo però in serata soltanto dei fatti della storia biancorossa accaduta, ma sicuramente avremo modo di parlare dell'attualità con degli eventi che si sono sviluppati proprio nella mattinata di oggi. Sì, perché ce l'aveva anticipato il presidente Marco Gnocchini, presidente della Prometeo Estra, la settimana scorsa all'interno dei nostri studi, che ci sarebbe stata un'apertura, che ci sarebbe stata un'iniziativa. Ebbene sì, è accaduto questa mattina, perché Estra Prometeo è sbarcato nel cuore di Ancona per offrire alle migliaia di clienti un'ulteriore occasione di contatto nel capoluogo. La società di vendita di gas naturale ed energia elettrica ha inaugurato questa mattina il nuovo store nei locali dell'ex Unicredit, lato Corso Stamira, due passi dal porto. La presenza del presidente di Estra Francesco Macri, del vice sindaco di Ancona Pierpaolo Sediari, del presidente appunto di Prometeo Marco Gnocchini. Un'apertura importante, d'accordo, commerciale per l'azienda, ma soprattutto che ha visto protagonista anche diverse anime che ruotano attorno al sodalizio dorico, in particolare quella del patron Stefano Marconi, che ha ribadito l'importanza di esserci proprio perché Marco Gnocchini, la Prometeo Estra, è stata l'azienda la prima a volersi avvicinare, a voler dar fiducia alla nuova proprietà. Poi non è mancata anche la presenza del presidente dell'autorità portuale Rodolfo Giampieri. Attenzione, è una chiave di lettura che potrebbe regalare anche una pagina importante per il calcio biancorosso. È presto per sbilanciarsi, ma era importante che queste tre figure si incontrassero. Quale occasione migliore è stata appunto quella di questa mattina? Ma ci torneremo proprio nel finale della puntata, proponendovi anche diversi contributi che ha raccolto questa mattina Daniele Titarelli. Correva l'anno, questa sera si dedicherà invece del campionato 1986-87, una stagione difficile sofferta dalla squadra biancorossa sul campo, che riuscì a mantenere la categoria soltanto alla fine di un campionato tribolato, perché la società biancorossa si era affidata all'inizio ad Andrea Valdinoci, che sbagliò praticamente tutto, un tecnico emergente di cui si diceva un gran bene, ma che non riuscì a lasciare veramente quell'impronta, quella giusta dose anche di calcio, di fortuna, di lezione che serviva ad una squadra che poi naufragò quasi subito e ci volle tutta la saggezza di Giancarlino Cadè per rimettere le cose a posto. 334 35 20 488 SMS WhatsApp per interagire con noi e soprattutto con i nostri ospiti. Diretta @radiotua.it. Però da un po' ci avete preso gusto, lo sapete, Radio Tua vi offre anche un'altra opportunità. Buonasera al nostro direttore Stefano Fera. Ciao Stefano.
Buonasera a te Paolo e a tutti i nostri amici all'ascolto. Come sempre, cioè, diventa quasi una tradizione al momento, come sempre siamo presenti sulla nostra pagina Facebook, quindi se volete vedere il dietro le quinte all'interno degli studi di Radio Tua non dovete fare altro che girare sul vostro profilo preferito, andare sulla nostra pagina che è radiotua.ancona all'interno di Facebook, poi ce ne sono altre simili, ma quella dove dovete cliccare è questa, radiotua.ancona. Cliccate anche mi piace, così quando inizia la diretta ve la segnaliamo immediatamente. 334 35 20 400 88, se volete potete inserire i vostri commenti anche sotto la visione, quindi potremo leggerli direttamente, quindi secondo come preferite, SMS, WhatsApp oppure Facebook, oppure l'alternativa più grossa è quella dell'email classica diretta@radiotua.it.
Ci fermiamo per il primo break pubblicitario. Correva l'anno 1986-87, a tra poco con graditi ospiti.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su extraprometeo.it. Extra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Biancorosso. Dagli studi di Radio Tua nuovamente buonasera, buon ascolto gentili ascoltatori. La voce che state ascoltando è quella di Paolo Papiri, che come di consueto nella puntata del mercoledì si dedicherà alla Marcord. Questa sera tratteremo con i nostri graditi ospiti la stagione 1986-87, una puntata che non sarà ricca soltanto di ricordi, di aneddoti, ma che si dedicherà, come ormai ci avete preso gusto e avete imparato a capire, anche alla musica del periodo. Proporremo due canzoni che sicuramente apprezzerete, che saranno anche a tema, giuro, non ho fatto apposta, ma ci sono delle analogie davvero molto curiose. Ma concentriamoci sul campo dunque, perché nel 1986-87 la città sogna la B e invece si fa avanti lo spettro della retrocessione. Il campionato 86-87 è uno dei più tribolati. La società Liquidato Pace, che purtroppo è scomparso subito dopo la chiusura della trasmissione scorsa, ricorderete, lo stavamo nominando con Scienza, con Fabio Scienza, con Fulvio D'Adderio, e sapevamo che non era stato benissimo, ma non ci aspettavamo che le sue condizioni fossero così gravi, e quindi abbiamo chiuso la trasmissione. Il tempo di arrivare a casa, e ci è giunta da Pescara questa notizia molto brutta. Ha fatto bene l'Ancona a ricordarlo con il minuto di raccoglimento nell'ultima partita di Iesi giocata domenica scorsa. Quindi ricordavamo poco fa che la società Liquidato Pace ha ingaggiato da Legnano il tecnico Andrea Valdinoci, ma l'avvio è assolutamente drammatico, perché dopo 7 giornate la squadra rimedia 4 pareggi e 3 sconfitte, e dopo lo 0-0 con la Lucchese Valdinoci lascia il Dorico inseguito dai tifosi inferociti e viene esonerato. Seguono le dimissioni di Franco Spirito e l'Ancona quindi si affida alle cure del bergamasco Giancarlo Cadè, da 23 anni nel calcio e con due promozioni in A alle spalle. I big deludono, così Cadè si affida ai più generosi per centrare la salvezza: D'Adderio, Colassante, Paci e il Dorico Spigarelli. Nel frattempo torna Castellani, la squadra si riprende anche se la prima vittoria arriva all'11ª giornata, ma nel ritorno del meglio di sé risale la china fino a centrare la salvezza con un turno d'anticipo a Rimini davanti a 2000 tifosi. La stagione è da ricordare soprattutto per l'esordio di Massimo Gadda, perché il capitano di sempre è un giovane regista cresciuto nel Milan e destinato a diventare il giocatore simbolo dell'Ancona. Nella Hall of Fame con 249 presenze, secondo soltanto al mito Miserocchi, che ci ha lasciato qualche anno fa. Noi andiamo a disturbare in questo istante, perché il collegamento è già pronto, uno dei protagonisti del campionato 1986-87 che non sentiamo da molto tempo. Buonasera e ben ritrovato a Giuseppe Galluzzo. Giuseppe.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito, non sai che piacere.
grazie a voi. Sicuramente uno dei protagonisti non molto positivi quella stagione.
Ma come mai? Perché eri arrivato con i migliori propositi, no? Il bomber di Siderno ad Ancona, così titolava il Corriere Adriatico, e poi invece...
Ma sì, è stata un'annata particolare, poi succede che ogni tanto si sbagli stagione. Io l'ho sbagliata lì ad Ancona e purtroppo capita. Motivi particolari non ce ne sono stati, anche perché poi fino alla fine io sono stato lì, sono stato tranquillo, ho fatto quando sono stato chiamato per giocare, ho giocato, ho cercato di dare il mio contributo e penso di averlo fatto anche con quel gol alla Spezia importante, quindi bene, è una stagione sicuramente da ricordare. Da ricordare in negativo per me, ma anche in positivo, perché poi ad Ancona è nata la mia prima figlia, quindi c'ho Ancona nel cuore.
Bene, un anno che comunque è stato molto importante per te, per la tua famiglia, però questo è un messaggio che vogliamo lanciare anche ai nostri radioascoltatori, no? Un giocatore magari può steccare in un campionato, non può magari trovarsi a suo agio, e l'Ancona in quel campionato era partita tra mille difficoltà con una guida tecnica che poi non si era rivelata all'altezza, però Giuseppe Galluzzo ha timbrato il cartellino con un gol importantissimo, perché noi abbiamo detto sì che la salvezza è arrivata a Rimini, ma è anche vero che se non ci fosse stato quel tuo gol alla Spezia...
Ma sì, ma è stata un'annata un po' particolare, poi a livello dirigenziale c'era un po' di confusione, sicuramente quando è arrivato il mister Cadè chiaramente si è informato, ha preso informazioni su come stavano andando le cose, e poi chi ha riferito, secondo me, non ha riferito per il verso giusto, perché poi alla fine lei ha citato Gadda, che poi è diventato il simbolo di questa squadra, no? Dell'Ancona.
Sì, esatto.
In Serie A, a tutt'oggi apprezzatissimo, e io mi ricordo che, essendo amico di Gadda, perché venivamo dal Milan tutti e due, io magari con 3 anni in più, più grande, io mi ricordo Gatta le prime partite con Cadè, non era stato impiegato neanche lui un giorno, tra virgolette, una partita in casa, non mi ricordo contro chi, fu sostituito prima della fine del primo tempo ed era a piangere a casa mia. Questo è un aneddoto che magari pochi ricordano, perché il pubblico l'aveva beccato, perché era stato sostituito, perché non aveva fatto bene, e poi Gatta è diventato quello che è diventato. Capita, la stagione è stata un po' particolare, si era partiti con tanto entusiasmo, pensando di avere una squadra da primissimi posti, e non siamo riusciti a dare quello che potevamo sicuramente.
Ai nostri radioascoltatori ricordo che stiamo trattando la stagione 1986-87 e al telefono c'è Giuseppe Galluzzo, che abbiamo rintracciato davvero con molto piacere, e stiamo ricordando con lui alcuni temi di quel campionato. Ma ci spieghi, Giuseppe, com'era Val di Noci?
Val di Noci veniva dal Milan, era un uomo Milan. Io l'avevo conosciuto perché, venendo da quella società, era stato nel settore giovanile, quindi aveva tentato, gli avevano dato l'opportunità di giocare la carta importante ad Ancona. Sicuramente c'è stato un po' anche da parte nostra, tra virgolette, da parte di tutta la rosa, nei primi momenti poca disponibilità a quello che richiedeva lui, perché era chiaramente un discepolo di Sacchi ai tempi. Era un discepolo di Sacchi ai tempi e ha cercato di portare questo, di trasferire questo a noi giocatori. In quel momento l'abbiamo seguito poco, tra virgolette, anche perché era sicuramente una cosa nuova nel modo di allenare, di porsi. Questo me lo ricordo, abbiamo fatto degli allenamenti interminabili sotto il sole cocente dopo il ritiro ai campi della Marina, giusto?
Sì, esattamente, sì. Sì, sì.
Avevamo fatto degli allenamenti di due ore e mezza dove lui cercava di inculcare determinate cose che poi alla fine sì, rimaneva qualcosa di quello che voleva lui, ma non, ma non tanto quanto potesse bastare per poi alla domenica sfruttare quelle che erano le sue idee, ecco.
Edoardo Longarini ha ricordato spesso, e qualche volta lo fa anche oggi, che era rimasto colpito da Arrigo Sacchi, allenatore del Parma, che l'Ancona aveva affrontato nell'85-86. Tecnico innovativo che aveva già intrapreso una strada ben precisa,
una strada diversa
dagli altri. E probabilmente nei pensieri di Longarini ci doveva essere stata anche quella al momento della scelta di Valdinoci, proprio per tutto quello che ci stai raccontando, descrivendocelo. Intanto abbiamo Beppe ritrovato la partita a cui tu facevi riferimento, della sostituzione di Massimo Gadda, la partita 1979 dell'Ancona, era l'8 febbraio del 1987, ventesima giornata, Ancona Carrarese 1-1, Gadda fu sostituito da Roberto Paci al 46esimo, finì 1-1.
Sì, cose del genere, poi noi per andare via poi andavamo tutti con le macchine, perché abitando tutti a Falconara non andavamo ognuno con la nostra macchina allo stadio, e quindi lo cercavamo a fine partita e poi abbiamo telefonato a casa da un bar, adesso non mi ricordo dove, nei dintorni dello stadio. Io ho chiamato mia moglie, mi ha detto: no, guarda che Massimo è qua, è dalla fine del primo tempo che è qua seduto sul divano.
L'aveva presa malissimo.
Ma molto molto, però poi ha reagito bene,
sì.
alla fine l'anno dopo l'Ancona ha vinto il campionato.
Sì, esattamente, sì. Mentre tu andasti proprio alla Spezia, la squadra
alla
che
Spezia,
castigasti,
sì,
a 8 minuti dalla fine al termine di quel campionato tribolato, ma che alla fine volle dire salvezza.
Sì, certo, casi, sono i casi.
In Coppa Italia però andò un tantino meglio, Beppe, no? Qualche gol invece riuscisti a farlo.
Ma io avevo avuto, ripeto, è stata una cosa un pochino strana, no? Perché io mi ricordo il primo giorno di Cadè, dell'allenamento di Cadè, sono cose dello spogliatoio, no? Io sono tornato a casa, ho detto a mia moglie, io non gioco più adesso, non mi farà più giocare il nuovo allenatore. E mia moglie mi rispose: tu sei sempre il solito, ti tiri, che mi dire, tu vedrai. E poi si è verificato quello che ho pensato io, ma a livello di sensazione è distinto quando un allenatore nuovo arriva, parla con tutti e non parla con me. Io ho fatto tutti e due.
Certo, avevi anche già un'esperienza necessaria per capire, no, le dinamiche,
no,
del calcio.
Anche perché io ero venuto lì ad Ancona con molto entusiasmo, nel senso che conoscevo Ferretti, che era mio testimone di nozze, io potevo rimanere a Cremona, avendo il contratto quell'anno, sarei potuto rimanere a Cremona in Serie B, ma sono venuto ad Ancona per far bene, perché conoscevo Gatta, conoscevo Pregnolato, conoscevo Ferretti, c'era un po' di gente che conoscevo, quindi ero stato anche spinto da loro, dice: dai, vieni, facciamo una buona squadra, perché io sono arrivato all'ultimo. Però poi è andata così, cioè non sono stato delle incomprensioni, ecco perché io dicevo c'era un po' di confusione, magari il buon Cadè quando è arrivato gli hanno detto: questo non sta giocando bene, ed era vero che io non stessi giocando bene, e questo sta deludendo, quell'altro sta deludendo. Ci sono degli episodi dove una volta, se vai a riguardare i giornali, sono delle riunioni chilometriche dentro gli spogliatoi, ma sono cose che si possono dire, adesso non è che sono delle cose incredibili, sono delle riunioni dove sui giornali di Ancona c'era venuta fuori una notizia dove avevano intervistato il mister che diceva: questa squadra non fa gol. E lui, riportandolo negli spogliatoi, guardava me, guardava gli altri e dice: ma questa è una squadra che non fa gol. Dice: perché non fate gol? E io, tra virgolette, perché allora, se ricordi bene, poi quando non giocava Paci, non giocavo io e non giocava neanche Mochi, perché c'era pure Mochi, il buon Mochi,
sì,
se non mi sbaglio, e giocavano punte, giocavano Kettinger e Sella. Ezio aveva quasi smesso di fare la punta vera e propria. Ketting non era mai stata una punta vera. Io mi ero girato così nello spogliatoio e ho detto: mister, lei avrà anche ragione, è vero che gli attaccanti non fanno gol, ma se gli attaccanti veri, puri, quelli che lei ha in rosa stanno, io sto a casa, Mochi non gioca, Paci sta in panchina,
diventa difficile.
Mi sembra difficile. E allora lì c'è stato un po' di parole, non si è mai trasceso, il ministro ha cambiato discorso. Queste erano, sono state delle cose un po' strane, cioè, perché poi alla fine tutti vedevano, perché poi alla fine c'è stato un momento dove rimaneva fuori Gadda, rimaneva fuori Paci, rimaneva fuori Ferretti, se ricordi bene,
sì.
E rimanevo fuori io, non eravamo, per quel momento probabilmente non abbiamo mai dato quello che potevamo dare, però eravamo dei giocatori importanti, come tu hai detto all'inizio della trasmissione. Sudare, pedalare, ma non è che noi non pedalassimo, è che non ci veniva, almeno a me non veniva più niente di quello che sapevo fare quell'anno. Poi, però poi alla fine Ferretti ha giocato, io ho giocato a Sprazzi, ci sono state delle... però diciamo che alla fine è andata bene perché ci siamo salvati e abbiamo salvato tra virgolette la stagione.
Allora, arrivano dei messaggi per te. Intanto ricordo ai nostri amici all'ascolto che al telefono c'è Giuseppe Galluzzo, stiamo con lui analizzando il campionato 86-87. 334 35 20 488 sms WhatsApp per scriverci. Un radioascoltatore ti scrive: ciao Beppe, ben ritrovato, volevo sapere cosa hai pensato in quel periodo del pubblico di Ancona, del pubblico del Dorico, sempre molto caloroso.
Il pubblico è stato sempre caloroso, sempre incitato la squadra a quello che doveva fare, si è comportato da pubblico perché ci ha sempre incitato anche quando giocavamo male, poi alla fine della partita ha aspettato sempre per contestare in modo molto ma molto civile. Ricordavo quello che tu hai detto prima, che
Valdinoci
è stato costretto, pubblico caloroso, pubblico che poi ha dimostrato di meritare non solo quella categoria ma anche quelle altre, sia la B che la A, che ha fatto molto bene. Adesso è un dispiacere magari vedere quello che è successo, perché se non sbaglio mi sono divisi in prima categoria, no?
In prima categoria, sì, Beppe.
Per via di motivi societari, ecco.
Assolutamente sì, è un fardello che ci portiamo dietro da una vita.
L'unica cosa che si poteva imputare, ripeto, è stato un po' di caos societario quell'anno, perché il mio Longarini non era mai presente. Ci bisognava una volta affidarsi a Spirito, una volta affidarsi al presidente che faceva le veci di Longarini, quindi non sapevi mai, non riuscivi mai a relazionarti con qualcuno che potesse dare delle risposte o prendere in mano una decisione. Io spesso e volentieri parlavo col dottore, che se non mi sbaglio a quei tempi era vicepresidente anche.
Remo Gaetti.
Io parlavo molto con Gaetti e lui mi diceva: ma com'è? Lo spiegavo le cose come stavano, secondo il mio punto di vista. E sì, le volte mi ha dato ragione, le altre volte non mi ha dato ragione, però alla fine poi è chiaro che risultava per alcuni versi impotente anche lui, no?
Altro messaggio di un nostro amico all'ascolto, sempre 334 35 20 488. Ricordo una partita in casa con il Mantova, perdemmo 1-0, era ottobre, sì, era ottobre.
Ho sbagliato il rigore io.
Esattamente, una partita stregata, la ricordo bene anch'io quella partita.
Poi nel secondo tempo c'è stato l'altro rigore e io ero andato a prendere il pallone per tirarlo, Ferretti...
Che sapeva tirarli, tra l'altro, no? Ferretti era un buon tiratore.
Sapevamo tirare tutti, non è che... Io mi ricordo che per rigore l'ho spiazzato, ma ho preso il palo, mi sembra.
Sì.
E allora è venuto Ferretti, in romano. Sì. Lascia stare, questo lo dirò io, che se non sbagli anche questo t'ammazzano. Perché si stava già rumoreggiando, no? Da su, ha detto: vabbè, ma che problema c'è? Devo tirare, che io non ho problemi. Ho detto: no, vabbè, tira te. Anche lui ha sbagliato pure lui, ha sbagliato due rigori quella volta.
Sì, sì. E anche il Mantova sbagliò un rigore. E anche il Mantova sbagliò un rigore con Zaccheddu.
Dopo 3 minuti.
Perfetto, bravissimo. Memoria di ferro, Giuseppe, complimenti.
E quella me la ricordo, mi è rimasta nel cuore quella stagione, perché è uno dei pochi posti dove non ho lasciato un ricordo positivo.
E dove abitavi ad Ancona?
Io abitavo a Falconara, abitavamo tutti lì.
Sì, Palombina, Falconara. Tutti.
A Palombina, sì, a Palombina, beh, Palombina Nuova di Ancona.
Di fronte al mare?
Sì, no vabbè, eravamo su...
Nei pressi.
Nella parte alta, sì, nella parte alta.
Poi Galluzzo va avanti nella sua carriera fino a che diventa allenatore ed ha allenato ottime squadre, no? Sia come settore giovanile, ma soprattutto negli ultimi anni sei il vice allenatore di Massimo Drago, quindi esperienza a Crotone e Cesena, al momento siete fermi, ma prima o poi una panchina si libera.
Ma è la storia e la vita degli allenatori, sei sempre pronti con le valigie in mano, purtroppo. È una cosa un pochino strana, anche perché poi effettivamente il mister, cioè Massimo, ha fatto degli anni buonissimi, cioè ha fatto 8 anni tra Crotone e Cesena, dove si sono sempre centrati gli obiettivi. Si sono sbagliati 2 mesi probabilmente l'anno scorso e in questo momento li stiamo pagando.
Può esserci una trattativa con il Brescia, visto che Boscaglia è sempre in bilico?
Ma a questo punto io presumo che sia tutto molto difficile, perché poi ci sarebbe da andare a vedere tante altre cose. È chiaro che se il mister dovesse ricevere una proposta che lo interessasse o lo intrigasse più in maniera giusta, presumo si parta, però è chiaro che poi alla fine decide sempre lui.
Certo, dovrà lui valutare con cura tutti i dettagli qualora arrivasse una proposta.
Sarebbe anche non vorrei dire una brutta, cioè non sarebbe neanche comodo andare in una situazione, rescindere il contratto dove tu purtroppo sei rescindere il contratto dove sei legato, andare in una società che magari in questo momento è in difficoltà e sbagliare per 2 mesi, cioè sbagli, sei già esonerato, sbagli altri 2 mesi, sei un pochino più fuori di quanto non lo sia adesso, ecco.
Certo.
E quindi bisogna
meglio aspettare, questo, quindi.
No, se c'è una cosa importante presumo che lui la valuti. Una cosa, perché chi ha problemi in questo momento possono anche non essere risolvibili poi dal di dentro, capito? Cioè, però è chiaro di essere una cosa che sia interessante.
Giuseppe, grazie per essere stato con noi, ci ha fatto davvero tanto tanto piacere, speriamo di ritrovarti presto e soprattutto di rivederti proprio su una panchina, magari fra qualche anno dell'Ancona, ci vorrà un po' di tempo. Tanto i rigori non li tiri più, quindi...
Se ricordi li ho tirati poi, perché in Coppa Italia li ho tirati.
È vero, con la Jesina, se non ricordo male.
Con la Jesina, comunque, l'avevo tirato anche col Fano, quindi non era un problema.
Va bene.
Questo non è mai stato un problema.
Buona fortuna.
Di questo me ne dispiace. Un saluto a tutti e un in bocca al lupo. Un pronto rientro nelle categorie che ancora merita.
Noi incrociamo le dita.
E che i tifosi meritano.
Grazie Giuseppe,
saluti,
grazie davvero.
Saluti a tutti.
Buona serata, grazie per la disponibilità e il tempo che ci ha concesso Giuseppe Galluzzo, ex attaccante dell'Ancona nel campionato 1986-87, una stagione dove la formazione dorica allenata prima da Valdinoci e poi da Cadè riuscì ad ottenere l'obiettivo, a salvarsi sul campo soltanto alla penultima giornata nel pareggio del 31 maggio 1987 a Rimini. Sono le 19.08, ve l'ho detto in apertura che come di consueto durante l'appuntamento infrasettimanale, quello del mercoledì, tra un ospite e l'altro siamo soliti mettere un po' di musica per farvi rilassare e magari, perché no, farvi riassaporare il gusto di un ricordo, di un momento. Oggi è San Valentino e quindi la canzone che andremo a lanciare ci sta molto molto bene. Intanto vi ricordo il numero per scriverci: 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Nel 1986 ci fu un brano scritto da Eros Ramazzotti, Piero Cassano ed Adelio Cogliatti, che venne interpretata dal cantante romano al Festival di Sanremo nel 1986, dove conquistò la vittoria. Vediamo un po' se ci azzeccate. Io credo di sì, basterà la prima notte, poi avrete senz'altro capito tutto. Stiamo parlando di Adesso tu, ve lo dicevo che a San Valentino gli stava bene.
Nata ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha. Forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. Va tutto bene dal momento che ci sei adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là. E ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai. E ci sei già una rivincita. Oh! Adesso sai chi è quell'uomo che c'è in me. Ai bordi di periferia, dove non ci torno quasi più, resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu.
Punto Bianco Rosso.
'19:14, buonasera gentili ascoltatori, di nuovo abbiamo ascoltato nel Correva l'anno l'appuntamento tradizionale con i ricordi, con la puntata legata alla Marcord 1986-87 e tra le varie scelte dei protagonisti di quel campionato abbiamo inserito anche un brano musicale, Adesso tu di Eros Ramazzotti 1986, un brano che vinse il Festival di Sanremo nel 1986 appunto. Adesso ci prendiamo una pausa con i fatti legati al calcio, perlomeno con i protagonisti che hanno calcato il campo dando i quattro calci al pallone, ma ci soffermeremo su un altro tema con delle attinenze logicamente all'argomento che stiamo sviluppando questa sera con voi radioascoltatori, che siete sempre invitati a scriverci al 334 35 20 488. Sì, perché all'interno dei nostri programmi abbiamo spesso ospitato tifosi, vecchi ultras che poi con il tempo magari grazie ai loro contributi, ai loro ricordi siamo riusciti a ricoinvolgere anche il campionato di prima categoria, la cosa ci ha fatto molto piacere. Non sono mancati giornalisti della carta stampata, delle radio e delle televisioni, ma abbiamo fino a questo momento, colpevolmente, devo dirlo, dato poco spazio a chi invece le partite, con la loro abilità, con la loro presenza, con la loro bravura, ce l'hanno fatto vedere in un periodo in cui era davvero poca la possibilità di gustarsi l'immagine, bisognava attendere il giorno dopo oppure stare svegli fino a tardi. Fu un grandissimo lavoro quello delle emittenti private in particolare, però noi, alla luce di tutto questo, questa sera vorremmo dare spazio ai fotografi. Collegato con noi Giuseppe Pelosi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera Giuseppe.
Buonasera a voi.
Come va?
Benissimo, grazie.
Io ho fatto un preambolo che non so se sente di condividere.
Dica pure.
No, nel senso che il lavoro del fotografo...
Ah sì, no, quello che ha detto adesso, sì, è stato bravissimo.
Qual è il suo pensiero a riguardo, voglio dire?
Sì, no, veramente noi abbiamo dato un grosso contributo.
Spesso sottovalutati, sì. No? A volte bistrattati anche dal caposervizio dello sport che pretendeva la fotografia in esclusiva, mandameli quelle, mandameli quell'altre, però...
Sì, perché ad Ancona c'è molta provincialità, adesso non voglio essere polemico, però siccome io ho girato molti campi nazionali e qualche volta anche internazionale, mi hanno detto in giro che qui si pretendevano delle cose assurde,
certo.
Come per esempio che entro giovedì si doveva prendere il permesso, mentre invece io sono riuscito ad andare a fare Atalanta-Ancona, abbiamo perso malauditamente, sfortunatamente e immeritatamente, la mattina alle 9:30 ho chiamato la persona giusta, mi ha detto quello che fa la Coppa Europea, la Champions, mi ha detto guarda ti faccio preparare il permesso, parti da casa che a mezzogiorno e mezzo una signorina XY ti darà il permesso, quindi questo...
Accoglienza ed organizzazione.
Che... Sì, esatto. Noi sappiamo, la nostra è una grossa provincialità, siamo un po' provinciali su questo aspetto.
Riusciremo mai a toglierci questa etichetta? O bisogna finire per forza in fondo, in basso, per cercare di riconquistare dei valori che non abbiamo mai avuto, se ce li abbiamo avuti non siamo mai stati in grado di esprimerli al 100%.
Sì, non faccio nomi, comunque quelle, le cose che ho detto sono verità.
Sì, no, lo credo.
Anche
questo
signore della Coppa UEFA, un pezzo grosso, mentre se vuole vengo in Ancona e parlo io con quel signore di cui non faccio nome. Troppo ligi al dovere, a volte si diventa fantozziani. Comunque, vi dica pure, io smetto di parlare, aspetto che lei mi faccia delle
Giuseppe,
domande.
Io volevo sapere da lei qual è il ricordo più bello che la Lega, i colori biancorossi, al di là delle difficoltà del mestiere, che inevitabilmente non sono mancati.
Il momento più bello è stato quando abbiamo vinto 3-0 con Livorno, perché siamo andati dopo 37 anni circa in Serie B, grazie al signor Giancarlino Cadè. E i giocatori che giocavano molto, ma molto bene.
È vero.
Era una squadra molto forte, quella, mi ricordo. Molto.
È vero, una squadra che giocava a memoria.
Quando siamo venuti dai Pullman, eravamo numerosissimi, da Lettoretti in giù applaudivano tutti noi come fossimo i trionfatori di chissà che cosa, perché c'era una partecipazione popolare, al di là del calcio in se stesso, perché Ancona risorgeva dopo 37 anni. Quello è stato il momento più bello della mia vita.
Più bello.
Abbiamo visto la finale del 3-0 allo Stadio Dorico con una pioggia fina, ma che durava da almeno 5-6 ore.
È la pioggia che ha sempre accompagnato poi gli eventi più belli della storia del club,
sì,
no? Perché qualche anno dopo con l'Inter a Bologna.
Sì, certo, è vero, è verissimo. Con l'Inter che abbiamo dato 3 gol al signore Zenga, mi ricordo.
Sì.
Con una giornata straordinaria. Comunque mi ricordo questa giornata con Livorno che abbiamo vinto 3-0, mi ricordo la sbandierata che mi aveva commosso, sono stato sotto la curva, si sentiva un fruscio, ancora me lo ricordo, mi deve perdonare se sono un po' lezioso, mi sentivo questo fruscio dello sbandieramento e mi dava una grossissima emozione, sentivo proprio l'anima del pubblico, mi spiego?
Perfettamente.
Non so se riesco a spiegare.
Perfettamente, e noi la sua emozione la percepiamo tuttora riguardando le vecchie foto che ha scattato appunto Giuseppe Pelosi,
sì.
Che non era l'unico tra i fotografi presenti quel giorno, però diciamo che quello più attento alle dinamiche del tifo ha un nome e un cognome, Giuseppe Pelosi.
Sì, Chissà perché tutto questo, sì. Perché ero amato dalla curva, perché io andavo con loro nei pullman,
ecco.
Partivamo insieme, andavo con loro, ho preso anche delle legnate, delle bastonate dalla polizia.
Questo non lo sapevamo.
Per le fughe, perché... sì, ho anche un certificato medico.
Addirittura.
A Prato. Dopo abbiamo chiesto scusa perché non c'entravo niente, anche perché avevo una certa età, già quella volta, di fronte ai ragazzi, insomma, non sapevo più come giustificarmi. Però dopo, nel momento in cui c'è la bagarre, non è che si chiede il permesso, allora quindi uno si trova lì in mezzo, anche se non c'entra niente, si becca la legnata, mi spiego?
Sì.
È successo. Però questo, diciamo che non è che mi dispiace moltissimo, perché faceva parte della mia vita con i ragazzi, io ho vissuto con loro, gente straordinaria, veramente. Che se ne dica, perché molti li strapazzavano, dicevano che erano dei delinquenti, non è vero niente. Sono ragazzi che avevano l'entusiasmo e la voglia di andare a divertirsi e naturalmente vincere. Poi quell'anno eravamo veramente forti.
Sì.
Così.
No, ha ragione, e condivido in pieno. Stavo cercando di ricordare gli episodi, no, di Prato. Parliamo sempre del campionato di C1 87-88, dove perdemmo 1-0 con un gol all'avvio, scaramucce, esatto, proprio all'ingresso, in una partita dove forse nessuno pensava, no, che ci potessero essere incidenti.
Sì, esatto, perché stavamo uscendo i ragazzi dalla curva, io facevo le fotografie, come ricordo, come facevo sempre, e mi sono uno dietro la schiena, mi è andato una botta, mi ha mandato a sbattere su un portavasi veramente di cemento, e dopo me l'ha portato all'ospedale, ma nulla di grave.
E invece,
però questo fa parte,
sì, dei rischi del mestiere dei rischi del mestiere. E invece qual è la fotografia più bella che ha scattato un'azione di campo?
La di cui ho avuto i complimenti è quella che ho fatto al gol di Tacchi a Carpi, mi pare.
A Vicenza.
A Cento, quando abbiamo pareggiato 1-1, perché si vedono i fotografi dietro la porta.
Allora era Vicenza, allora era la trasferta di Vicenza.
No,
a Cento vincemmo 2-0.
Sì, ha ragione, facevo confusione. 1-1 che non meritavamo quel giorno, deve essere sincero. Meritavamo forse di perdere, ma comunque c'è Tacchi, che era un furbacchione ma di grande classe. Mi ricordo la mia foto è rappresentata in questo modo: dietro la porta dove è entrato il gol dell'1-1 sull'incrocio di pari, si vedono i fotografi che ancora sono con la macchina fotografica sulle ginocchia. Invece, siccome io conoscevo la psicologia di Tacchi, che era un furbacchione, aveva fatto capire all'allenatore che c'aveva un dolore al piede, no? Siccome c'aveva un controllore di 2 metri alto, più, quindi lui era un piccoletto Tacchi, se lo ricordiamo,
sì.
Per farlo fesso, diciamo, tra virgolette, faceva vedere che c'aveva qualche malessere di gambe. Dico, adesso questo è una scusa per allontanare un po' la guardia di questo giocatore enorme, che aveva 2 metri di altezza. Infatti prende sta palla a 25 metri più e fa un gol strepitoso. Io l'ho fotografato perché ero già in attesa di questo tiro, mi spiego, ecco perché gli altri non si sono accorti che poteva essere un gol.
È una storia bellissima, perché... Pelosi.
Come?
È una storia bellissima quella che ci ha appena raccontato, fantastica.
Sì. Tacchi, dopo, quando ha visto questa cosa, mi ha detto, mi ha fatto una dedica che non so raccontare perché non voglio infiorirmi, perché non interessa. Però ha detto, come cavolo hai fatto a prendere? Che nemmeno io so come ho fatto a fare quel gol. Ma io, perché dico, io caro Tacchi, ti conosco. Quando ho visto che facevi finta che c'avevi un malessere, dico, questo fa per distrarre l'avversario. E così è stato. Ha detto, guarda, sei grande, mi ha detto.
Ma un fotografo che segue un evento sportivo, un evento di calcio, deve conoscere bene la materia? Direi di sì.
Sì, beh, io ho giocato anche al calcio, ho fatto anche l'arbitro.
Ecco.
Quindi...
No, perché uno magari pensa, no, radioascoltatore, pensa che il fotografo va lì con la macchinetta, prende, scatta e vede, no, cosa succede. Invece deve anche prevedere l'azione.
Se lei partecipa, riesce a capire il giocatore, qualcosa tira fuori sempre. In quel caso lì è stato un caso limite. Però se lei conosce bene la persona, se lo deve aspettare. Era un furbacchione, Tacchi, di grande qualità come giocatore, ma anche psicologicamente era molto avanti. Sapeva come fregare l'avversario.
È vero.
Fregare, fra virgolette.
Sì, fregare, a livello calcistico, logicamente. Invece la fotografia... Sì.
La conservo tuttora quella dedica, perché mi ha fatto molto piacere.
Ah, bella, bella. Bianco e nero.
Oscar Tacchi.
Foto
no,
di...
è da colori.
Colori.
Sì. Oscar Tacchi.
Grande, grande numero 11 dell'Ancona. E invece, sì. Pelosi, quella una foto che conserva al pari di quella di Tacchi che riguarda il tifo? Qual è quella che le è piaciuta di
guardi,
più?
Non saprei, ce ne sono tantissime. Guardi, quella volta, come quel periodo ancora non è più stata e forse mai più sarà, perché è decaduta. Dopo l'avvento di Longarini abbiamo perso tutto, perché è finito tutto il calcio di Ancona. C'era una partecipazione enorme quella volta, non so se lei... ce l'ha presente.
Ce l'ho presente.
Abbiamo fatto per andare a Vicenza 22 pullman, dico 22 pullman per andare a vedere la partita a Vicenza. Cioè, lì c'è una fotografia proprio dove si vedono tutti i 22 pullman. Quella è una delle più foto più storiche. I 22 pullman sono tante persone, sono tantissime persone.
Che partivano da Piazza Roma o dal Viale?
Partivano da Piazza Roma, Piazza Roma. E anche da altre parti. Comunque c'è una fotografia dove si vede che fanno la curva lì a Vicenza, nel ritorno, si vede questo
serpentone.
Un serpentone, bravissimo. Ed è stata una roba anche emozionante. Cioè, è un record, 22 pullman, tutti strapieni, stracolmi. E quindi non verrà più sta roba qui. È stato un periodo, ripeto, che dava un piacere di essere anconetano, perché eravamo rispettati nel calcio come in altri posti. Poi il calcio fa da treno di unione e tante altre cose, è trainante. Lei quando è forte nel calcio, non si sa perché, c'è il fenomeno che la gente lo rispetta di più.
È vero.
È una cosa strana, no? Però è così.
Arrivano diversi messaggi da parte dei nostri radioascoltatori per lei, Pelosi. 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Un radioascoltatore le chiede: Pelosi non solo a Prato, spesso ha dovuto correre lungo il viale della Vittoria, in particolare con gli ascolani e veronesi.
Sì, è vero, è vero. Però con l'Ascolascoli, con gli Ascoli, con la San Benedettino, col Pescara, troppe volte. Sì, però insomma ci stavo lì al gioco. Si rischia qualche volta, perché lei viene immerso nella folla, ripeto come dicevo poco fa, che non è che il carabiniere chiede lei chi è, scusi, loro massacrano e buonanotte, inutile mettersi dentro un posto telefonico, inutile mettersi dentro un garage, perché vanno lì dentro e chi c'è.
Poi, concluda pure, prego, se voleva.
Dico,
c'era un altro messaggio di un nostro radioascoltatore che non volendo mi dà poi uno spunto per un'altra domanda, perché ci scrivono: Pelosi, quante fotografie ho comprato in corso Garibaldi nel suo studio, ma l'idea di esporle, ed ecco la mia domanda, l'idea di esporle lungo quella bellissima bacheca al centro del corso, quando nasce?
No, non basterebbe. Guarda, io volevo fare una mostra a suo tempo, ora non credo sia più, diciamo, diventata obsoleta, diciamo, come idea. Volevo fare, aveva già detto, una mostra che riguardava le foto di Ancona antica e tutta la parabola dell'Ancona calcio, con tutti i tifosi, con tutti i ragazzi che ha fatto il tifo, per fare in modo che ci sia un anello di congiunzione tra i figli che vedono le cose dei padri, cioè l'Ancona antica, l'Ancona che fu, che non hanno vissuto, i padri che vedevano come vivevano i figli durante Ancona calcio.
Sarebbe bellissimo, altro che obsoleta, sarebbe un'idea. Invece
ho trovato molti ostacoli nel comune di Ancona, come sempre, ostacoli che non sono sostenibili, tra l'altro. Addirittura pensi, volevo finanziarla da me e non mi è stato dato il permesso.
Peccato. Peccato, però io spero che dopo questa intervista ci sia una sensibilità diversa da parte di chi doveva giudicare, e magari riusciamo a farla questa cosa, perché sarebbe molto molto bella e gradita anche...
Mi riferisco a 15 anni fa.
Sì, benissimo. Però è un'idea che secondo me va riproposta assolutamente.
Era carina perché era una specie di specchio, no? Un bifacciale dove il padre vede il figlio vede il padre. Cioè il padre avrebbe detto, ah, questo è il mondo dei nostri figli che vanno alle partite, no? E vedeva anche qualcosa di folcloristico oltretutto.
Certo.
E i figli vedevano cosa vedevano i padri quando avevano la loro Ancona nei tempi, e questo per me poteva essere una cosa carina, diciamo, no?
Anche assolutamente, no, carina, me. Molto bella, con un senso logico. E invece un nostro radioascoltatore ci manda l'immancabile Pelosi faccia una foto, che è diventato uno slogan mondiale quasi, no?
Lo dico, c'erano sempre, sì, sì. Ah, ricordo un aneddoto, è questo, quando siamo andati a Empoli, che erano tutti, tutti arrabbiati dell'Empoli, perché erano appena retrocessi in Serie B,
sì.
E quindi loro, capirà, di Ancona, questi qui quattro scagnozzi che vengono da Ancona, erano tutti incavolati, non facevano entrare nessuno. Mi ricordo che l'unico accreditato lì, non faccio nomi, ma nessuna radio ha potuto entrare, l'hanno messo nelle gradinate, nessun altro fotografo ha potuto entrare, l'unica persona, questo è il mio vanto, sono stato io, perché c'avevo un accredito europeo. Allora, quando sono entrato, i ragazzi non credevano più che fosse qualche fotografo.
Sì.
Appena sono entrato, mi hanno visto. Allora, c'era Longarini che si è girato, ha fatto. È arrivato il santone.
Ah.
Sì, ma simpaticamente.
Certo,
detto,
certo, certo.
È arrivato il santone, perché sono stato l'unico che poteva entrare in campo. Questo è stato, non mi ricordavo più. Parlandone
è venuto fuori. Ma il Pelosi faccia una foto nasce da quel campionato vinto, 87-88.
Sì, sì, sì.
Che a distanza di 30 anni e passa ancora.
Nell'anno della Serie B. Ci siamo andati in Serie B. Che io lì avevo deciso, perché mi piaceva molto, certo, lo dicevo poc'anzi, mi piaceva molto la capacità di questo Giancarlino Cadè, lo chiamavano così.
Sì.
E poi c'era la finanza di Longarini, avevo capito che questo connubio poteva portarci in alto. Allora da quel momento ho deciso di seguire la squadra anche con i ragazzi dentro i pullman, stando con loro insieme. Ho avuto un'intuizione felice, e che poi ho portato fortuna, perché in poco tempo siamo andati in Serie A. Peccato che dopo abbiamo perso delle partite, malamente.
No. Più che altro peccato i guai societari che sono subentrati e che da lì in poi ci hanno portato a non essere più stabili per molto tempo, purtroppo.
Eh sì, purtroppo abbiamo fatto una scelta anche politica, secondo me sbagliata, però mai fatta.
Però sì, non le chiedo
perché
cosa...
Longarini,
sì.
Poteva essere un elemento che poteva trascinare anche la città di Ancona. Oltre che la squadra di calcio, certo, lui la squadra di calcio se ne serviva per andare chissà dove, cioè nessuno fa niente per niente, per cui si era capito che Longarini era un uomo che poteva portare molto beneficio alla città. Poi ognuno la pensi come vuole, io ho visto che era così.
Non le chiedo invece cosa pensa della situazione attuale con la squadra che è costretta ad iniziare la prima categoria. Un dolore immenso anche per lei, ecco.
Sì, non, guardi, posso dire una cosa, è la città di Ancona che è così, è Ancona così. Purtroppo c'è stato un periodo, che abbiamo descritto appena appena, che è stata una chimera, praticamente una cosa che non succederà più.
Speriamo che invece prima o poi la ruota riprenda a girare,
no,
per il verso giusto.
Non c'è, lei vede che le squadre che vanno forte non hanno grandi presidenti, non hanno grandi industrie, però c'è anche la volontà di fare. Lì invece proprio non c'è proprio nessuna volontà, perché i soldi ce ne vogliono molti, però ci devono essere, come si dice, persone che veramente siano intenzionate a fare qualcosa.
Beh, il presidente Marconi...
Ma vado in un campo che non è il mio, non posso dedicare niente, non è affar mio questo, mi spiego. Per gli anni di Longarini rimarranno la storia.
Sicuramente, però noi speriamo sempre e abbiamo fiducia che qualcosa, soprattutto con la nuova proprietà, possa accadere. Sperando anche magari un giorno di rivederla, Pelosi, allo stadio. Se non in campo, magari vicino a noi.
Che succeda qualcosa di positivo, me lo auguro francamente, di cuore. Perché se questa città sembra la Cenerentola di tutto il calcio.
Io la disturberò ancora per quella bella iniziativa, perché se è sempre valida cercheremo di promuoverla, di fare il possibile, perché sarebbe una cosa molto bella.
Sì, la ringrazio.
Va bene.
Lo vedo che è piaciuta.
Sì, assolutamente.
Ma volevo fare 15 anni fa, che aveva anche più sapore.
È vero, è vero.
Si parlava di cose più fresche.
Però forse adesso ha anche un sapore diverso ulteriormente, no? Può fungere da stimolo, può far riscoprire una passione sopita.
Sì, sì. adesso ha un sapore di storia, di storicità oltretutto. Una volta però invece era una vivacità in più, dove univa padri e figli nel momento in cui si viveva. Adesso invece diventa storica la cosa, mi spiego?
Certo.
Mi sono spiegato? Se,
perfettamente.
Quello che intendo dire.
Sì, sì, perfettamente.
Una volta era, andava ad hoc, portatela giù al lazzaretto, avrebbe occupato diverse stanze, ma sarebbe stato secondo me un grande successo, perché ci sarebbero andati tutti, padri e figli. È d'accordo?
D'accordissimo. Perosi, grazie per essere stato con noi, ci ha fatto veramente molto piacere e le ripeto, continueremo ogni tanto a disturbarla, perché cosa ci è piaciuta.
Non è un disturbo, mi fa piacere, però anche perché un po' è emozionante parlarne, mi spiego che mentre io parlo mi trovo nel posto di cui parlo.
Certo,
quindi
comprendo.
Ho l'emozione viva del momento.
Comprendo.
C'è una specie di trasposizione, cioè una portarsi in un'altra dimensione.
Era anche questo il nostro scopo, non lo nascondo.
Vabbè.
Grazie, molto gentile.
Prego, grazie a voi.
Ci buonasera. Sentiamo presto, buona serata.
Buonasera.
Grazie a Giuseppe Pelosi, storico fotografo. Con lui abbiamo scoperto anche nuove cose, perché no? Ci è piaciuta molto la sua iniziativa, che cercheremo di sensibilizzare il più possibile. 334 35 20 488 SMS WhatsApp, con l'intervento di un fotografo, di Giuseppe Pelosi, ma nel corso delle nostre trasmissioni ne chiameremo anche altri. Un pensiero non può mancare per Daniele Cimino, un altro fotografo che ha seguito l'Ancona per lungo e largo per molti anni, è stato compagno anche delle nostre trasferte, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra pochissimo.
Punto Bianco Rosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
19.39 di nuovo in diretta con Correva l'anno. Buonasera gentili amici, sempre dalla voce di Paolo Papili che vi tiene compagnia. 334 35 20 488 sms e whatsapp. Al coordinamento tecnico il nostro direttore Stefano Fera. Parliamo questa sera, come avete potuto recepire, ma lo ripetiamo a beneficio di tutti coloro si fossero posti soltanto adesso al nostro ascolto, del campionato 1986-87. Abbiamo aperto con dei ricordi, con degli aneddoti che ce le ha descritti perfettamente Giuseppe Galluzzo, che non sentivamo da molto tempo. Vi è piaciuto a quanto pare anche il contributo che ci ha dato Giuseppe Pelosi, storico fotografo, con lui tanti ricordi legati ai colori biancorossi. Ma questa sera andiamo a disturbare anche un altro giocatore che non sentivamo davvero da molto tempo. È già collegato con noi e lo ringraziamo per aver accettato del nostro invito, Giovanni Chetting. Buonasera Giovanni.
Buonasera, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli sportivi anconetani.
Non sai che piacere, come va?
Ah, va bene, si invecchia in tranquillità, ecco.
No, no, è un giovanotto Giovanni Chetting, ancora qualcuno se chiude gli occhi se lo immagina a Padova a scattare tutti e andare in porta con il pallone.
Sì, è stato un bel gol in un momento importante, avevo fatto anche quello contro la SPAL, la mia ex squadra prima, che forse era più difficile da farsi, comunque sono state due belle reti, io non ne facevo tantissime, prediligevo fare degli assist ai compagni, non ero un grandissimo goleador.
Però due anni, no, con un po' tribolati ad Ancona, ma comunque con delle reti pesanti che sono servite alla squadra.
Sì, direi che il primo anno è stato più difficile perché c'erano delle aspettative troppo grandi nei miei confronti e in più ho avuto sempre degli infortuni, quindi non riuscivo mai ad avere una condizione ottima. Il secondo anno è stato molto buono, direi che ho fatto bene. E con Cadè ho trovato la mia dimensione, difatti la squadra era in difficoltà quando siamo tornati a novembre in tre, che eravamo Domenico Moro, io e Zio Sella, e da quel momento lì abbiamo ripreso il cammino e ci siamo tirati fuori dalla situazione di classifica che era delicata
perché con Valdinoci le cose non erano andate affatto bene. Arrivò Cadè e con la sua saggezza e esperienza riuscì ad invertire un trend davvero, davvero negativo. Giovanni, hai mai avvertito in quel periodo anche il peso, il rumore che aveva fatto il tuo ingaggio? Venivi dalla Juventus, uno sforzo economico piuttosto importante, impegnativo per l'Ancona.
Ma no, il secondo anno no, il primo anno è, come ho detto prima, c'erano troppe aspettative, io ero un ragazzo ancora giovane, anche se arrivavo dalla Juventus avevo già molta esperienza, però troppe cose non sono andate bene. Oltretutto, secondo il mio parere, quando ci sono stati questi infortuni, invece di essere nell'occhio della critica, avrei dovuto essere un pochino più tutelato da parte della società.
E invece non hai avvertito questo. E poi se si sbagliava una partita o non se si faceva gol, era colpa di Chetting, perché il suo ingaggio era stato oneroso, perché veniva dalla Juventus, no? C'era un po' questa dinamica, credo.
Non era proprio così, però il primo anno sicuramente ho avuto delle difficoltà e per rendere al meglio i giocatori devono sentire al massimo la fiducia. Della società e dell'allenatore. Ecco, direi che il primo anno avevamo una squadra forte perché c'era l'ambizione di salire subito in Serie B e purtroppo non c'era una guida adeguata a questi bravi giocatori che c'erano.
Certo, certo. Con Cadè invece ad Ancona ti sei trovato meglio, no? Parentesi Bruno Pace, Valdinoci e Giancarlino Cadè.
Io Valdinoci non l'ho mai avuto come allenatore perché sono tornato a novembre.
A novembre, certo, era già stato.
Siamo tornati, come ho detto prima, in tre. E quindi quando sono tornato immediatamente la società aveva esonerato il signor Valdinoci, quindi è venuto Cadè e con Cadè mi sono trovato benissimo, ecco, quindi difatti penso che il campionato che ho fatto è stato molto buono. L'anno prima, purtroppo, senza voler fare delle polemiche, la squadra era forte perché eravamo tutti giocatori, anche se io ero giovane e avevo magari degli stimoli importanti e altri giocatori erano già un po' più avanti con l'età, quindi però eravamo tutti scesi dalla Serie A o dalla Serie B, quindi c'era un parco giocatori, un nucleo, una squadra anche con dei buoni rapporti personali fra i giocatori, che poteva ambire ai traguardi importanti. Difatti siamo stati davanti in classifica quasi fino alla fine, fino a marzo, però purtroppo la guida tecnica non era adeguata.
E invece nel tuo bagaglio sportivo c'è stata e come la Juventus, no? Sei cresciuto nelle giovanili della Juve, ma poi tante presenze anche in un triennio molto felice dall'82 all'85 con Platini, Boniac, campionato, coppe.
Sì, io alla Juventus ho fatto 8 anni di giovanili innanzitutto, poi ho avuto questi 3 anni di prima squadra e poi ho anche allenato i ragazzi 3 anni. E direi che negli anni in cui ho giocato in prima squadra, tu sei stato troppo bravo a dire tante presenze, non ne ho fatte tantissime, però l'ultimo
17.
Anno 17, sì. E l'ultimo anno avevo giocato, avevo il mio spazio, avevo voluto andare via dalla Juventus dopo i 3 anni perché mi sentivo nella condizione di poter fare qualcosa di importante, di dimostrare che ero valido per poi eventualmente trovare o avere ambizioni di una squadra di alto vertice, ecco, di alto rango, direi. È stata una scuola di vita per me, ho avuto dei compagni molto importanti, forse era il periodo un pochino sbagliato perché c'erano 9 nazionali in squadra, quindi era molto difficile trovare spazi e direi che gli impegni agonistici erano un pochino inferiori rispetto a quelli che ci sono nel campionato attuale.
Però un gol alla Juventus, con la Juventus in campionato l'hai fatto in una partita molto complicata peraltro.
Sì, ho fatto una rete contro l'Udinese, che era una mia ex squadra, perché a 18 anni io, quando sono uscito dalla primavera della Juve, sono andato subito ad Udine in Serie A, dove ho giocato in prima squadra e abbiamo vinto anche il campionato italiano primavera, quindi ho fatto questa rete e abbiamo vinto 3-2 contro l'Udinese di Zico, di Edinho, questa squadra così, quindi un gol importante direi.
Campionato italiano fortissimo, solo sentire i nomi, no? Adesso mi sembra che c'è un bel duello di vertice, ma non ci sono giocatori così importanti spalmati anche nelle seconde o terze squadre, tra virgolette.
Ma sì, il calcio è cambiato molto in questi anni. Diciamo che in quegli anni là potevano giocare solo 2 stranieri e si andava a pescare all'estero. Le società avevano anche la potenzialità economica di andare a pescare i migliori. Adesso arriva un pochino di tutto, tanti giocatori bravi e alcuni meno bravi o più mediocri, ecco, direi.
Arrivano dei messaggi per te da parte dei nostri radioascoltatori. 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Che bello risentire Ketting, peccato che ha lasciato il calcio troppo presto perché era un giocatore che avrebbe potuto dare di più, tant'è, no, che l'anno successivo poi l'Ancona aveva raggiunto la Serie B, ne parlavamo prima anche con Galluzzo, però tu avevi fatto nel frattempo altre scelte, c'erano state anche delle motivazioni personali che ti avevano spinto ad abbandonare, no?
Sì, come ho detto, primo anno dell'Ancona ero sempre un pochino nel mirino, no? Nonostante i problemi che avevo fisici, non è che nessuno mi ha fatto degli sconti, mi aspettavo magari un comportamento, una parola da parte della società o di qualcuno, non che mi prendesse le parti, ma che spiegasse che c'erano delle motivazioni sul fatto che non potevo, che non riuscivo a rendere al 100%. Secondo anno ho fatto bene, come ho detto, la società mi aveva proposto di rinnovare il contratto, però io gli ho spiegato che mi aspettavo un trattamento leggermente diverso. In quel frangente poi sono sopraggiunti dei problemi familiari e dovevo rimanere vicino a casa, poi quello che mi veniva proposto secondo me non era così interessante, al che ho optato per andare a giocare nei dilettanti e sono entrato come in banca. Io sono un ragioniere, ho fatto 20 anni di bancario e me ne sono stato a casa.
Bene, e questo è stato poi il percorso di Giovanni Ketting.
Sì, dopo ho iniziato a fare l'allenatore, ho allenato 21 anni, ho il patentino di prima categoria, quindi posso allenare ai massimi livelli, ho allenato sempre in ambito regionale, quindi eccellenza, serie D. Se esce qualcosa sono qui in attesa, altrimenti me ne sto a casa.
L'Ancona attuale invece fa la prima categoria, che effetto ti fa?
Mi fa un brutto effetto, soprattutto perché io penso che una piazza con gli sportivi e gli appassionati di Ancona dovrebbe avere ben altre possibilità, altre mire e fare altre categorie. Me ne dispiace tantissimo.
Quando ci sono degli errori societari poi è difficile risalire la china, però abbiamo fiducia nell'attuale proprietà e quindi speriamo che un giorno torneremo al più presto nella categoria professionistica, che peraltro era già stata acquisita qualche anno fa dopo tantissimi sacrifici, ma poi le cose sono precipitate di nuovo, quindi occorrerà rimboccarsi le maniche. L'Anconitana attuale è al primo posto, ha già un buon margine di classifica, quindi si spera almeno, Giovanni, di poter saltare il campionato di promozione, che non è previsto dal regolamento, ma già ripartire dall'eccellenza sarebbe un qualcosa che per un capoluogo di regione.
Sì, direi di sì, io lo auguro proprio con tutto il cuore che questo succeda. Più che altro mi auguro che chi adesso è il proprietario della società lo faccia con passione, perché quella è la base di tutto, sia di chi gioca che di chi dirige. La passione è quella che accomuna tutti per raggiungere dei risultati importanti. Se non c'è quella non si va da nessuna parte.
Ti scrive Giuseppe un messaggio: buonasera, Ketting quando giocava alla Serie A era molto più tecnica, adesso corrono di più ma tecnicamente sono un gradino sotto, cosa ne pensi?
Io penso che il calcio è cambiato, penso che una volta si prediligeva i giocatori che avevano grossa qualità e adesso la qualità è un pochino regredita. Chiaramente i ritmi sono molto più elevati, ci sono delle metodologie di allenamento diverse e quindi si va molto più forte, e quindi questo va a discapito un pochino della tecnica.
Giovanni, grazie per essere stato con noi, è stato davvero un piacere ritrovarti, ma continueremo magari ogni tanto a sentirci.
Va benissimo, grazie a voi e un grande abbraccio a tutti gli sportivi anconetani.
Grazie.
Grandissimo in bocca al lupo.
Grazie, viva il lupo. Grazie, arrivederci e risentirci. Buonasera. Buona serata. Grazie. Grazie davvero a Giovanni Ketting che ci ha tenuto compagnia. Era lui il terzo ospite della serata, ma la puntata va avanti, non si ferma. Sono 19:52, dobbiamo ancora proporvi un brano musicale e poi parlare dell'attualità per raccontarvi di quello che è accaduto questa mattina con alcune riflessioni ed anche alcuni contributi audio che ha raccolto proprio in mattinata all'inaugurazione dello store della Prometeo in Corso Stamira, dove sono intervenute molte personalità, tra cui Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità portuale, ma soprattutto il presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi. Ci fermiamo per il brano musicale. Abbiamo ascoltato in precedenza Eros Ramazzotti con Adesso Tu, che aveva vinto il Festival Sanremo nel 1986, ma c'è un altro brano molto in voga in quel periodo, tra l'altro la curiosità, eccola, quella che vi avevo svelato all'inizio della trasmissione, che questa canzone era stata pubblicata proprio il 14 febbraio del 1986. Stiamo parlando di un brano scritto da Europe, The Final Countdown, un brano musicale molto conosciuto, ed era stata scritta interamente dal cantante Joy Tempest, un singolo che ha raggiunto il primo posto in 25 paesi, incluso il Regno Unito. In Italia è rimasto per 9 settimane ed è stato il secondo singolo più venduto nell'anno 1987. A Radio Tua correva l'anno Europe.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Torniamo in diretta dopo la musica degli Europe che vi ha tenuto compagnia. Nel frattempo sono continuati ad arrivare i vostri messaggi al 334 35 20 488, sono le 20, ma come abbiamo ricordato pochi istanti fa, prima della musica appunto, dobbiamo dare conto delle notizie di giornata, dell'incontro che c'è stato questa mattina con l'apertura dello store Prometeo Extra in Corso Stamira, dove sono intervenuti diversi personaggi della città, tra cui il presidente Stefano Marconi e il presidente dell'autorità portuale Rodolfo Giampieri. È stata sicuramente una giornata molto importante, una mattinata molto importante. Chissà che da questo incontro non si riesca a costruire un qualcosa di profondo, di importante, di duraturo magari con la società biancorossa, un partenariato che può nascere dal porto, e tanto che lo diciamo, ci avevamo sperato qualche anno fa con l'innesto, con l'avvento di Andrea Morandi, la Superfast, ma poi le cose non sono andate proprio come uno aveva sperato. Adesso forse c'è un'altra chance, un'altra possibilità. E allora intanto ci state scrivendo di chiamare Mochi, di chiamare tanti giocatori che avete in testa. Noi stiamo cercando anche all'interno di queste trasmissioni di farvi ascoltare delle voci che mancano da un po', no? Perché se uno dice 87-88 sarebbe no scontato, anche se comunque bello riproporvi la voce di Oscar Tacchi, che spesso è stato protagonista proprio nelle nostre trasmissioni quando concedevamo comunque dei piccoli spazi alla Marcord. Sarebbe facile magari chiamare tutte le volte Massimo Gadda, che anche lì è sempre bello sentire, è sempre bello ascoltare, confrontarsi con un figlio di questa città, non solo giocatore, Massimo Gadda, che è venuto fuori, come avete potuto ascoltare anche questa sera nel primo intervento di Galluzzo. Quindi stiamo cercando di far raccontare l'esperienza conetana da chi, insomma, siamo abituati ad ascoltare meno. Io credo che Giuseppe Galluzzo e Giovanni Ketting manchino nella finestra anconetana, non so, penso da quella volta, dall'86-87 appunto. Quindi ecco perché non abbiamo scelto il Mochi o un altro giocatore più conosciuto, che magari ha collezionato maggiori attestati di stima. Ecco, c'è una cosa che ci dispiace, ma ve la dobbiamo dire. In quegli anni un calciatore di casa nostra ha fatto la differenza, Maurizio Spigarelli, ma non siamo riusciti a convincerlo ad intervenire ai nostri microfoni perché non ha piacere di condividere quello che è un suo ricordo, probabilmente bello, ma che non ha il desiderio di esprimere e di rivolgere al pubblico. Ce ne dispiace, ne prendiamo atto, però è chiaro che Maurizio Spigarelli, quando si parla di 86-87, 87-88, 88-89, dove segnò addirittura alla Roma un bellissimo gol in Coppa Italia, ci avrebbe fatto molto comodo. Lui che vive proprio in questa città, però rispettiamo la sua scelta. D'altronde gli anconetani sono strani, lo sappiamo, e farà parte di questa categoria, che vi devo dire. Parliamo di questa mattina perché il nostro Daniele Titarelli, con dei contributi raccolti, ci ha permesso di proporvi proprio le dichiarazioni del presidente dell'autorità portuale Rodolfo Giampieri. Ascoltiamo che cosa ha detto questa mattina al microfono di Daniele Titarelli. Qualche secondo, il servizio parte.
Necessaria perché ci si stringe intorno a un progetto che
alla luce attuale sembra un progetto di qualità.
Quindi è mancato in questi tempi soprattutto, diciamo così, l'affidabilità della controparte, ecco. Beh, perché è rimasta...
Diciamo che troppe delusioni portano...
E poi qualcuno aveva anche contribuito, era stato anche presentato senza far nomi.
Poi troppe delusioni portano a un momento di attenzione, che non è freddezza, io non direi che è freddezza, è...
Attendiamo l'evolversi degli eventi.
L'attenzione e il rispetto però di una persona che sta mettendo la faccia, l'organizzazione, la voglia di fare, per cui merita rispetto. Però è chiaro che le delusioni che ha subito la tifoseria, che ha dimostrato grande calore, l'imprenditoria che dovrebbe essere un tantino più vicina, questo in qualche modo riusciremo, speriamo di superarlo. Lo superiamo però con progetti, con persone e con qualità.
Sì, piccoli passi.
Però decisi.
Va bene.
Grazie.
Grazie.
Grazie a te.
Queste erano le parole del presidente Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità portuale, questa mattina intercettato all'inaugurazione dello store del Prometeo da Daniele Tittarelli. Parole importanti che dovranno sicuramente avere un seguito, ma comunque c'è fiducia. Mi sembra di aver interpretato così il commento, Stefano Fera, il commento di Rodolfo Giampieri. Cosa ne pensi?
Ma sicuramente intanto il presidente dell'autorità portuale del Medio Adriatico, perché adesso non è solo più porto di Ancona, ma è impegnato, come ha già detto, è impegnato su tanti fronti in contemporanea. Le parole sono quelle di chi a suo tempo aveva cercato di coinvolgere proprio il suo bacino di utenza nei confronti della prima squadra cittadina e che invece è rimasto deluso. Quindi probabilmente prima di tutto va riconquistato lo stesso Giampieri e poi a sua volta, ecco, potrà essere da viatico per un ritorno del porto, il coinvolgimento dell'area portuale nel calcio anconetano. Però prima di tutto credo di capire che vada riconquistato lui.
Sentiamo invece adesso le parole proprio del presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi, anche lui presente stamattina.
Adesso è diventata una cosa più concreta, vedo di che cosa si occupano, mi fa piacere. Poi vabbè, io sono venuto perché Prometeo è stata la prima che c'è stata vicino.
È qui che volevo.
Ecco, e quindi...
Lui si è detto, dove c'è l'Anconitana, dove c'è calcio ad Ancona ci sarà Prometeo.
Questa è una frase meravigliosa, significa che veramente, a parte la passione, perché la passione non basta, però anche tangibilmente contribuisce alla crescita di una città e di una scuola e di una società di calcio della città. È un esempio che dovrebbero percorrere tante altre realtà.
Anche perché, oltre che con il contributo magari economico, lo fa vedere la presenza allo stadio, presenza alle iniziative.
Sempre, sempre, sempre. Marco è encomiabile, la Prometeo lo sta seguendo, questo vuol dire che lui è una persona credibile. Ripeto, dovrebbe essere un esempio per tanti altri appassionati, amanti dell'Ancona, imprenditori che hanno delle possibilità anche di trasmettere il proprio marchio attraverso un canale come quello dell'Anconitana, che io credo che sia molto importante. L'Ancona è una società capoluogo di regione, non vedo perché gli imprenditori debbano avere timore ad affiancare il loro marchio a una società così importante.
Delusione del passato.
Però non possiamo sempre guardare dietro, bisogna guardare avanti, perché se siamo troppo nostalgici e parliamo della Serie A e della Serie B non va bene. Se parliamo
nel recente.
No, se guardiamo, volevo dire, non va bene né quello, non va bene nemmeno guardare gli ultimi fallimenti, perché quello ormai fa parte della storia passata, bisogna guardare al futuro. Allora uno crede in quello che noi stiamo facendo e allora ci supporta, oppure non ci crede, non ci supporta e basta, finito. Le vie di mezzo non ci stanno.
Ho avuto modo di parlare con Giampieri, ha detto che insomma lavoro permettendo, senza una data fissa, però fra un certo periodo li incontrerete in modo più serio e più concreto per iniziare a... Ha detto, ciò che lui rappresenta è aperto, ecco, a piccoli passi vuole valutare, però è aperto a qualsiasi tipo di eventuale collaborazione.
Sì, guarda, io l'ho conosciuto oggi, non lo conoscevo, mi ha riferito le stesse cose, non ci siamo dati un appuntamento fisso perché lui è impegnato, io ho i miei impegni, però sicuramente tramite Marco Iachini troveremo una data di comune accordo per sederci e fare una chiacchierata e poi vedremo quello che viene fuori, senza nessun impegno, però mi ha fatto piacere perché mi ha dato disponibilità ad ascoltarci.
E soprattutto sembra che da fuori, dall'esterno, però sta valutando ciò che accade ad Ancona, non è del tutto distaccato, ha capito che è arrivata una società quantomeno seria che ha voglia di fare.
Io credo di sì, ovviamente lui si è espresso in questo senso, ovvero ha ribadito la volontà comunque di tentare delle strade, poi chiaramente le forze economiche che orbitano attorno a attività portuali, insomma, sono tante, diverse, ognuno c'ha i suoi problemi, vedremo quello che viene fuori, però intanto mi fa piacere che
c'è apertura,
questo è molto positivo.
Va bene.
E queste erano le dichiarazioni del presidente dell'Ancona Stefano Marconi, intervenuto in mattinata all'apertura del nuovo store di Corso Stamira dei Prometeo Extra del presidente Marco Gnocchini, che come è stato ricordato da Stefano Marconi proprio nell'intervista raccolta dal nostro Daniele Tittarelli, è molto vicino a tutti i movimenti della società dorica e si sta prodigando proprio in prima persona affinché si riesca ad estendere una partecipazione dell'imprenditoria anconetana, e noi stiamo sperando che da un momento all'altro anche dal porto, vera anima della città, il cuore della città, si muova qualcosa. Rodolfo Giampieri ha lasciato intuire che ci potrebbe essere alcuni movimenti più avanti, vedremo se si riusciranno a concretizzare. Sono le 20:11, cari ascoltatori, abbiamo sforato come di consueto anche questa sera, però vi abbiamo fatto partecipare in tutto e per tutto di quello che è l'attualità, ricordando anche il passato con graditi ospiti. 1986-87 ci sono stati per la vecchia Ancona Giuseppe Galluzzo e Giovanni Ketting. Galluzzo segnò il pareggio con lo Spezia e praticamente ci salvammo, ci scrive Fabrizio sulla nostra pagina di Facebook, proprio così, segnò un gol 8 minuti dalla fine alla Spezia, un gol preziosissimo, allora il punto voleva dire molto, soprattutto se conquistato in trasferta. L'Ancona comunque riuscì poi a vincere in casa altre partite, soprattutto a pareggiare alla penultima Rimini con una giornata d'anticipo. La squadra si salvò mantenendo la categoria. Poi nell'anno successivo arrivarono giocatori ancora più importanti, scelti da Florini, da Castellani soprattutto, e diretti da quel Giancarlino Cadè. L'Ancona tornò in Serie B dopo 37 anni. Abbiamo ricordato proprio questo con il nostro secondo ospite della serata, che è stato Giuseppe Pellegrini, fotografo storico. Questa sera abbiamo deciso anche di aprirci in un settore spesso poco considerato, ma che specialmente in quegli anni è stato molto prezioso per i tifosi, per i giornali, e così ci è piaciuto chiamare in causa Pelosi, che ricordava appunto con molta commozione la bellezza di quel tempo, lo sventolio delle bandiere in casa con il Livorno, il gol di Vicenza. Ma lo disturberemo ancora a Pelosi, perché aveva in cantiere una bellissima iniziativa una quindicina di anni fa. Noi speriamo di avergli fatto venire la voglia di riproporla, un'esposizione fotografica della città vecchia e del tifo appassionato proprio di quei periodi fantastici. Se avete perso qualche battuta potete seguirci sul nostro sito internet www.radiotua.com per il podcast, tra mezz'ora sarà disponibile. Domani alle 13:10 la replica della trasmissione, e domani sera, sempre con il sottoscritto alla conduzione, giovedì torneremo in diretta per parlare dell'attualità, per parlare di sport, per parlare di calcio giocato, con un Ancona che nel frattempo si sta preparando in vista del prossimo impegno casalingo. Si giocherà alle ore 15 al Del Conero con il Marotta, con la squadra che sta continuando ad allenarsi al Del Conero perché il Dorico ha rifatto il manto erboso. Oggi è stata recuperata la gara della 20ª giornata che non si era potuta giocare a causa del maltempo. Monterio 0, Chiaravalle 3. La classifica aggiornata cambia poco in sintesi per l'Ancona, perché è al comando con 56 punti, l'Osimo Stazione ne ha 45 ma non molla di un centimetro, San Biagio 39, Monserra 31, Staffolo 30, Portuali e Chiaravalle 29, Borgo Minonna 28, Marotta 27, Falconara 26, Le Torri, Castelferrettese 24, Belvedere 23, Montemarciano 22, Monterio 20, Borghetto 19, Arcevi e Monzano chiudono con 18 punti. È veramente tutto, grazie per la cortese attenzione, buona serata da Stefano Fera e da Paolo Papini.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.